Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Quarta puntata.
Ma perché era successo tutto questo?
Si domandò ora Laruel.
Quién sabe?
Azzardò un altro anis. E alla prima sorsata, una scena, probabilmente alquanto imprecisa, che nel corso dell'ultima guerra Laruel aveva servito in artiglieria e l'aveva scampata, nonostante per un periodo avesse avuto Guillaume Apollinaire come comandante. Beh, gli si affacciò alla mente. Calma piatta all'equatore. Ma il piroscafo Samaritan, ammesso e non concesso che dovesse essere lì, in realtà si trovava molto più a nord. E davvero per un piroscafo diretto da Shanghai a Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, con un carico di antimonio e mercurio e tungsteno, la rotta tenuta per un bel po' era risultata strana. Come mai, ad esempio, era spuntato nell'Oceano Pacifico dallo stretto di Bungo in Giappone, a sud di Shikoku, e non nel Mar Cinese orientale? Eh? Per giorni, un po' come una pecorella smarrita nello smisurato pascolo degli oceani, era transitato al largo di svariate isole singolari, molto al di fuori della sua rotta. Era stato da qualche parte tra Guiroc e Dufferin Reef che per la prima volta il piroscafo aveva avvistato un periscopio e spinto i motori al massimo. Ma quando il sottomarino era emerso in superficie, la nave aveva tentennato. Il Samaritan era un mercantile disarmato e infatti non aveva attaccato briga. Tuttavia, appena prima che la squadra d'abordaggio del sottomarino lo raggiungesse, all'improvviso aveva cambiato umore. Come per magia, la pecorella si era trasformata in un drago sputafuoco. L'U-boat non aveva nemmeno avuto il tempo di inabissarsi. Beh, l'intero equipaggio era stato fatto prigioniero. Il Samaritan, che nello scontro aveva perso il comandante, aveva ripreso la rotta e lasciato il sottomarino lì, a bruciare, impotente, un sigaro fumante sulla vasta superficie del Pacifico. E chissà quale rango ignoto alla Ruel, perché Jeffrey non si era arruolato nella marina mercantile, ma attraverso il club nautico e grazie a qualche compenso di salvataggio era stato fatto tenente di vascello o chissà forse a qual punto capitano di corvetta. Beh, il console era stato in buona parte responsabile di quella bravata. E per quella o per l'eroismo connesso all'impresa aveva ricevuto una qualche medaglia al valore. Però, a quanto sembrava, non tutto era filato liscio. L'intero equipaggio del sottomarino era stato fatto prigioniero di guerra all'arrivo in porto del Samaritan, che era solo uno dei tanti nomi della nave, sebbene il preferito del console, ma tutti gli ufficiali erano misteriosamente spariti. Era successo qualcosa a quegli ufficiali tedeschi e quello che era successo non era una bella faccenda. Si diceva che fossero stati sequestrati dai fuochisti del Samaritan e bruciati vivi nelle caldaie. Laruel ci pensò su. Il console amava il suo paese e da giovane avrebbe potuto coltivare, ma forse nemmeno, a quei tempi serpeggiava molto di più tra la popolazione civile, l'odio popolare verso il nemico. Ma era un uomo d'onore. E probabilmente nessuno aveva mai sospettato, neppure per un momento, che avesse ordinato ai fuochisti del Samaritan di gettare i tedeschi nelle caldaie. Nessuno aveva pensato sul serio che, impartito un ordine simile, qualcuno avrebbe potuto eseguirlo. Ma restava il fatto che i tedeschi lì dentro c'erano finiti e non serviva a granché dire che se lo meritavano di finire lì dentro. Qualcuno doveva pagare. E così il console, prima di ricevere l'onorificenza, era stato processato davanti alla corte marziale e assolto. A Laruel non era chiaro perché lui e solo lui era finito alla sbarra. Eppure veniva facile pensare al console come a una sottospecie di Lord Jim più lacrimevole, che viveva in un esilio autoimposto a rimuginare, nonostante la medaglia, sull'onore perduto, sul suo segreto, e a immaginare che quel marchio d'infamia l'avrebbe segnato per tutta la vita. Ma non era certo questo il caso. Nessun marchio d'infamia poteva segnarlo. E non aveva certo mostrato riluttanza a parlare della faccenda con la Ruel, che anni prima aveva letto un vago articolo al riguardo sul Paris Soir. Ci aveva perfino scherzato su. Non è che la gente andasse in giro, aveva detto, a buttare i tedeschi nelle caldaie. Era stato nel corso degli ultimi mesi, giusto un paio di volte, in stato di ubriachezza, e con grande stupore di La Ruel, all'improvviso il console aveva cominciato non solo a dichiararsi colpevole del gesto, ma ad affermare di avere sempre sofferto orribilmente per questo. E non era finita lì. I fuochisti non avevano nessuna colpa. Non c'era stato nessun ordine da eseguire. Gonfiando i muscoli, aveva proclamato con aria beffarda di aver compiuto il misfatto tutto da solo. Ma a quel punto il povero console aveva già perso quasi del tutto la capacità di dire la verità e la sua vita era diventata una donchisciottesca narrazione orale. A differenza di Lord Jim, era diventato sempre più menefreghista riguardo al proprio onore e gli ufficiali tedeschi erano diventati un'ottima scusa per ordinare l'ennesima bottiglia di mezcal. La Ruel gliel'aveva anche detto in faccia e ne era scaturito un grottesco litigio, tanto che avevano rotto i rapporti, sopravvissuti a faccende ben più aspre, ed erano rimasti così fino agli ultimi giorni. Anzi, negli ultimi giorni le cose erano crudelmente, tristemente peggiorate, come tanti anni prima a Leswo. E allora volerò a capofitto verso la terra. Terra, spalanca le fauci, ma non mi darà rifugio. La Ruel aveva aperto il volume delle tragedie elisabettiane a una pagina a caso e per un attimo si dimenticò di tutto quello che aveva intorno. Lo sguardo fisso su quelle parole sembravano avere il potere di trascinare la sua stessa mente a capofitto, là nel baratro. Turbato, la Ruel rimise il libro sul tavolo e lo richiuse con le dita e il pollice di una mano, mentre allungava l'altra mano verso il pavimento per raccogliere un foglio piegato che era scivolato fuori dal volume. Lo raccolse con due dita e lo aprì, rigirandoselo tra le mani. «Hotel Bella Vista», c'era scritto. In realtà i fogli erano due, provenienti da una carta intestata singolarmente sottile, schiacciati tra le pagine del libro, lunghi ma stretti e tappezzati fino al margine di scarabocchi a matita. A prima vista non sembrava una lettera, eppure non ci si poteva sbagliare, nemmeno in quella penombra. La calligrafia, mezza sbilenca, mezza signorile, completamente ubriaca, era quella del console stesso. La E alla greca, gli archi rampanti delle D, le T come croci solitarie a bordo strada, tranne dove crocifiggevano un'intera parola, le parole stesse che precipitavano a fondovalle, anche se i singoli caratteri sembravano opporsi alla discesa, reggersi, risalire per l'altro versante. La Ruel ebbe un tuffo al cuore, perché adesso si era reso conto di avere fra le mani una lettera davvero speciale, anche se indubbiamente l'autore non aveva avuto l'intenzione, ma forse nemmeno la forza, spaventato dall'ulteriore sforzo tattile, di spedirla. Notte. E ancora una volta il notturno corpo a corpo con la morte. La stanza che trema al suono di orchestre demoniache, il sonno a sprazzi, tormentato, le vocine alla finestra, il mio nome ripetuto con disprezzo da ospiti immaginari in arrivo, le spinette al buio. Come se non ci fossero già abbastanza rumori reali in queste notti che hanno il colore dei capelli grigi. No, non il tumulto lacerante delle città americane, il grido dei giganti in agonia che si strappano le bende. Invece, l'ululato dei cani randagi, i galli che annunciano l'alba per tutta la notte, i tamburi, il lamento che più tardi si rivelerà essere piumaggio bianco ammucchiato sui fili del telegrafo nei giardini sul retro, o qualche volatile appollaiato sui meli. L'eterno dolore mai sopito del grande Messico. Quanto a me, preferisco trascinare la mia pena all'ombra dei vecchi monasteri, la mia colpa nei chiostri e sotto gli arazzi e dentro le misericordie di inconcepibili cantinas dove all'alba bevono gli artigiani dal viso triste e i mendicanti senza gambe, la cui fredda bellezza di giunchiglia riscopri con la morte. Per questo, quando te ne sei andata, Yvonne, io sono tornato a Oaxaca. Non esiste parola più triste. Devo proprio raccontarti, Yvonne, del terribile viaggio fino a lì, attraverso il deserto, su un trenino a scartamento ridotto, sulla scomodissima panca di terza classe, e del bambino a cui io e la madre abbiamo salvato la vita frizionandogli il pancino con la tequila della mia bottiglia. O di come, quando sono andato in camera mia, nell'albergo dove un tempo eravamo stati felici, lo strepito degli animali macellati nelle cucine più sotto mi ha costretto a uscire nella luce accecante della strada, e più tardi, quella stessa notte, quando ho trovato un avvoltoio appollaiato nel lavandino. Orrori proporzionati a nervi di gigante. No, i miei segreti appartengono alla tomba, e lì dovranno restare. Ed è così che a volte mi vedo, un grande esploratore che ha scoperto chissà quale terra straordinaria da cui non potrà mai fare ritorno per raccontarla al mondo. E il nome di quella terra è Inferno. Non è il Messico, ovviamente, ma il cuore. E oggi, come al solito, era a Cuanahuac quando ho ricevuto dal mio avvocato gli aggiornamenti sul nostro divorzio. Tutto secondo richiesta. Ho ricevuto anche altre notizie. L'Inghilterra sta per rompere le relazioni diplomatiche con il Messico e tutti i consoli, vale a dire quelli inglesi, verranno richiamati in patria. Sono brave persone in buona parte e probabilmente io non sono nemmeno alla loro altezza. Ma io non tornerò a casa con loro. Forse tornerò a casa, ma non in Inghilterra, non in quella casa. E così a mezzanotte ho guidato la Plymouth fino a Tomalin per vedere il mio amico Cervantes, quello con il gallo da combattimento, al Salon Ofelia. E da lì sono andato fino al Farolito, a Parian, dove ora mi trovo in una saletta alle 4:30 della mattina a bere Oshas e poi Mescal e a buttare giù queste righe sulla carta da lettere del Bella Vista che ho rubato la scorsa notte. Penso di saperla lunga sul dolore fisico. Eppure non c'è niente di peggio che questo: sentire che la tua anima sta morendo. Ma forse è perché stanotte la mia anima è davvero morta che al momento provo qualcosa di simile alla pace. O forse è perché c'è un sentiero che attraversa l'inferno, come sapeva bene Blake, e anche se forse non lo imboccherò, talvolta negli ultimi tempi, in sogno, mi è sembrato di intravederlo. Ed ecco lo strano effetto che le notizie portate dall'avvocato hanno avuto su di me. Adesso, tra un mescale e l'altro, mi sembra di vedere questo sentiero, e in fondo al sentiero dei paesaggi sconosciuti, come visioni di una nuova vita insieme che in qualche modo noi potremmo avere. Mi sembra di vederci, vivere in qualche paese su a nord, tutto montagne e colline, acqua cristallina. La nostra casetta da su una piccola baia, e una sera, felici di stare insieme, ci ritroviamo sul terrazzo di casa a guardare l'acqua. Oltre ci sono delle segherie seminascoste dagli alberi e ai piedi delle colline, sull'altro lato della baia, quello che sembra tanto un petrolchimico, ma addolcito e ingentilito dalla distanza. Diversi mescal più tardi. Ah, dal dicembre del 1937, quando te ne sei andata, e mi pare di capire che adesso siamo nella primavera del 1938, ho volutamente lottato contro l'amore che provo per te. Non ho mai osato sottostarvi. Mi sono aggrappato ad ogni radice, ad ogni ramo che potesse aiutarmi ad attraversare da solo l'abisso della mia vita, ma non posso ingannarmi ancora a lungo. Se voglio sopravvivere, ho bisogno del tuo aiuto, altrimenti prima o poi crollerò. Ah, se solo mi avessi dato qualche pretesto per odiarti, così finalmente neanche un tenero ricordo di te verrebbe a pungolarmi nel luogo tremendo dove mi trovo adesso. E invece mi hai spedito quelle lettere. Come mai, tra l'altro, hai spedito le prime all'ufficio postale di Città del Messico? Non avevi capito che io ero ancora qui? Possibile, eh? E che fossi anche stato a Oaxaca. Guanajuato restava la mia base, no? È molto strano. E poi sarebbe stato facilissimo scoprirlo. Inoltre, se solo mi avessi scritto subito, tutto avrebbe potuto essere diverso. Anche solo una cartolina, motivata dalla comune angoscia per la nostra separazione, appellandoti semplicemente a noi, nonostante tutto, per porre immediatamente fine a quell'assurdità. In qualche modo, in ogni modo, e dicendomi che ci amavamo. Qualcosa, anche solo un semplice telegramma. Ma tu hai aspettato troppo a lungo, o almeno così mi sembra adesso, fino a dopo Natale. Natale e Capodanno, e poi non riuscivo più a leggere quello che mi avevi spedito. Non c'è quasi stata una sola volta in cui mi sia sentito abbastanza libero dal tormento, o abbastanza sobrio da raccapezzarmi sul senso generale di una qualsiasi di quelle lettere. Ma potevo, non posso sentirle. Credo di averne qualcuna qui con me, ma leggerle è troppo doloroso. Sembrano troppo meditate e non ci proverò certo ora. Non ce la faccio, mi si spezza il cuore. E comunque sono arrivate troppo tardi e ora immagino che non ne arriveranno più. Sono rimasto impalato qui e poi a Città del Messico, alla Compagnia Telegrafica Mexicana e a Oaxaca, tremante e accaldato nell'ufficio postale a buttare giù telegrammi per tutto il pomeriggio, dopo aver bevuto abbastanza da rendere salda la mano, senza riuscire a spedirne nemmeno uno. E una volta avevo un qualche tuo numero di telefono e ho provato a chiamarti a Los Angeles con una interurbana, ma a vuoto. E un'altra volta sono saltate le linee telefoniche. E allora perché non torno in America e basta? Perché sto troppo male per occuparmi dei biglietti, per sopportare il delirio scombussolante delle infinite, sbiancanti pianure di cactus. E perché poi andare a morire in America? Forse non mi dispiacerebbe essere seppellito negli Stati Uniti, ma penso che preferirei morire in Messico. Intanto mi ci vedi a lavorare ancora al libro, a cercare ancora di trovare una risposta a domande come: esiste una realtà ultima, esteriore, cosciente e onnipresente, eccetera, eccetera, che possa essere conseguita in un modo o nell'altro, accettabile per tutti i credi e le religioni e idonea a ogni clima e latitudine? C'è un poetino frustrato in ognuno di noi, anche se forse non sarebbe male, come idea, viste le circostanze, fingere almeno di darmi da fare intorno a una grande opera sulla scienza occulta. Tanto, se poi non riesci a finirla, puoi sempre dire che c'era già tutto nel titolo. Povero cavaliere dalla trista figura. Perché sai, Yvonne, io sono perseguitato dal pensiero delle tue canzoni, del tuo entusiasmo e della tua allegria, della tua semplicità e della tua complicità, delle tue mille doti, dalla tua basilare saggezza, dalla tua disorganizzazione e dalla tua analoga cura maniacale. I primi dolci momenti del nostro matrimonio. Te lo ricordi il brano di Strauss che intonavamo sempre? Una volta all'anno. I morti rivivono per un giorno. Oh, torna da me di nuovo come quella volta a maggio. i giardini dell'Eneralife
e i giardini dell'Alhambra e l'ombra del nostro destino nel nostro incontro in Spagna,
il bar Hollywood a Granada.
Ma perché Hollywood?
E il monastero da quelle parti,
perché Los Angeles?
E a Malaga la pension Mexico?
Eppure niente può prendere il posto dell'intesa che abbiamo conosciuto io e te e che, lo sa Dio, da qualche parte dovrà pur esistere ancora.
E che abbiamo vissuto anche a Parigi, almeno finché non è arrivato Hugh.
Anche questa è un'illusione?
Beh, certo. Sto diventando orribilmente sentimentale. Ma nessuna può prendere il tuo posto. Ormai devo averlo capito. Rido anche ora mentre sto scrivendo. Che io continui ad amarti oppure no. Certe volte cado in preda a emozioni fortissime. Una gelosia disperante e confusa che, se esasperata dall'alcol, si trasforma nel desiderio di annientarmi con la mia stessa immaginazione. Almeno di non cadere più vittima dei fantasmi. Diversi mescalitos più tardi, l'alba al farolito. Beh, comunque il tempo non è certo galantuomo, no? Come si permettono di raccontarmi qualcosa di te? Tu non puoi sapere quanto è triste la mia vita, ininterrottamente perseguitata nel sonno e nella veglia, dal pensiero che tu possa avere bisogno del mio aiuto, che io non posso darti così come io ho bisogno del tuo, che tu non puoi darmi, mentre ti scorgo in ogni allucinazione, in ogni ombra, tanto che sono stato costretto a scrivere queste righe che non spedirò mai. Per chiederti cosa possiamo fare. Eppure, non lo dobbiamo a noi stessi, eh? A quell'io che noi abbiamo creato, distinto da noi, di riprovarci. Ahimè, che cosa è successo all'amore e all'intesa che avevamo un tempo? Che cosa ne sarà? E che cosa succederà ai nostri cuori? L'amore è l'unica cosa che dia un senso alle nostre povere gesta su questa terra.
Bella scoperta, se questo lo so. Penserai che sono pazzo? Ma è così che bevo, come se stessi ricevendo un sacramento eterno.
Oh, Yvonne, non possiamo permettere che questa nostra creatura sprofondi nell'oblio in modo tanto squallido.
Alza lo sguardo verso le colline, sembra dirmi una vocina.
Certe volte alle 7 della mattina, quando vedo l'aeroplanino rosso in arrivo da Acapulco sopra le colline ignote, anzi meglio, quando lo sento, e io lì sdraiato a tremare, a rabbrividire, e morire a letto,
sempre che a quell'ora io sia arrivato a letto,
solo un flebile ronzio e poi più niente, mentre allungo una mano farfugliando per arrivare al bicchiere di mezcal, il bicchiere che nemmeno portato alle labbra riesco a considerare reale, bicchiere che ho avuto la meravigliosa preveggenza di piazzare a portata di mano una sera prima.
Penso che tu sia a bordo di quell'aereo che passa di lì ogni mattina e che verrai a salvarmi. Poi la mattina passa e tu non sei arrivata. Ah, ma anche adesso sto pregando che tu venga. Beh, ripensandoci, non vedo il motivo per cui dovresti arrivare da Acapulco.
Ma Cristo santo, Yvonne, ascoltami, sono indifeso. In questo momento più che mai indifeso. Ed ecco che arriva l'aereo.
L'ho sentito in lontananza solo per un attimo, oltre Tomalin, torna. Torna. Smetterò di bere, farò qualsiasi cosa. Senza di te io muoio.
Ma Cristo santo, Yvonne, torna da me, ascoltami. È un grido disperato. Torna da me, Yvonne, anche solo per un giorno.
Con grande lentezza la Ruel cominciò a piegare la lettera, lisciando le pieghe con cura tra pollice ed indice, poi quasi sovrappensiero la cartocciò. Rimase seduto lì con la carta appallottolata, stretta nel pugno, appoggiata al tavolo, mentre contemplava, immerso nei suoi pensieri, il resto del locale. Negli ultimi 5 minuti, la scena all'interno della cantina era totalmente mutata.
Fuori il temporale sembrava cessato, ma la cerveseria, nel frattempo, si era riempita di contadini, chiaramente alla ricerca di un riparo. La Ruelle guardò l'orologio. Vigil non sarebbe arrivato prima di mezz'ora, e poi di nuovo i fogli accartocciati nella mano. Dalla porta a persiana filtrava nella cantina un'aria rinfrescata dalla pioggia e lui riusciva a sentire le gocce ticchettare dai tetti e l'acqua che continuava a scrosciare ancora giù per la gronda, fino in strada e in lontananza, ancora una volta, i suoni della festa. Stava per rimettere la lettera accartocciata dentro il libro quando, con aria assente, ma per un impulso tanto improvviso quanto risoluto, l'avvicinò alla fiamma della candela. La vampa illuminò tutta la cantina con un bagliore accecante in cui le figure al bancone apparvero per un attimo congelate come un murale. Tutti smisero di parlare, si girarono verso di lui incuriositi, tutti eccetto il barista che sembrava lì lì per lagnarsi, ma perse interesse non appena la Ruelle depose la palla agonizzante in un posacenere dove si piegò su se stessa e si adattò alla perfezione. Un castello incendiato, crollato, ridotto a un alveare brulicante dal quale strisciavano fuori scintille simili a vermetti rossi che poi volavano via, mentre sopra qualche filo grigio di cenere fluttuava nel fumo sottile. Ormai un cartoccio morto che crepitava appena. All'improvviso, da fuori, arrivò uno scampanellio che poi cessò di colpo. Dolente, dolore. Sopra la città, nella notte cupa e burrascosa, la ruota luminosa girava al contrario.